La prima lettura di questa domenica presenta l'allegria annunziata dal profeta, che parla di una gioia che sfavillerà, addirittura si parla di verbi altisonanti, perché il Signore farà scorrere verso di essa come un fiume la pace. Ci sarà il Signore che provvederà all'allattamento del suo popolo e all'accarezzamento dei suoi figli sulle ginocchia, tutte immagini materne, belle, dove c'è un'abbondanza, un dono, c'è gioia, c'è allegria. Ed ecco che nel Vangelo compare la missione dei 72 discepoli che vengono inviati a coppie ad annunziare il Vangelo. Ecco, che cos'è questa provvidenza di Dio? È l'arrivo del Vangelo, è l'arrivo dell'annunzio del regno di Dio. Infatti c'è una strana espressione che viene detta dal Signore Gesù mentre lui spiega qual è la condizione di questa missione. Lui manda i discepoli a fare l'esperienza dell'annunzio del regno dei cieli. Fra le molte cose, tutte molto importanti e simboliche, evocative, che dice il Signore rispetto a questa condizione, che se si applica a quell'epoca, quando Gesù ha mandato i suoi discepoli nella cerchia più ampia, quella di 72, i 12 erano i principali, poi c'erano questi 72 altri discepoli, e dice: quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. E c'è un'ambiguità qui. Guarire i malati e dire loro: è vicino a voi il regno di Dio. Vuol dire che sono guariti e poi si annunzia questo, o saranno guariti da questo annunzio? Siamo felicemente nell'ambiguità. Il problema è che la guarigione corrisponde a questa cosa qui, perché la vera guarigione è l'arrivo del regno di Dio. Noi possiamo pensare a una persona che sia malata fisicamente e che riacquisti la salute, punto. Però il suo cuore resta quello di prima. Non ha appreso niente dalla malattia, non è diventato più umile, più misericordioso, più amorevole, più aperto. Non ha conosciuto Dio nella malattia, non ha incontrato la verità, non si è ridimensionato, non ha appreso niente, semplicemente si è scrollato di dosso un problema, se l'è tolto e finalmente può fare come gli pare, può tornare a essere dannoso, se dannoso era, come lo era prima. Non è cresciuto manco un po', prima e dopo la cura è identico. Pensiamo invece a una persona che dalla propria malattia apprenda l'incontro con il regno di Dio. Quante persone è successo? A quante persone succede di trovare Dio in un momento di grande dolore? Questa non è una macchina, questo non succede per forza in maniera automatica. Ci si apre o non ci si apre alla provvidenza, si asseconda mitemente la volontà di Dio e si accetta che Dio ci stia curando per mezzo di una malattia, quale paradosso. Però è così che succede tante volte. Tante volte alle persone gli si può parlare solamente dopo che hanno sofferto con il proprio corpo, o durante la sofferenza finalmente diventano capaci di recepire altre aperture, di entrare nel proprio cuore, di diventare più cauti nei giudizi, più disposti alla relazione con Dio. Ecco, se ci si apre alla malattia, la malattia può diventare il luogo dove si avvicina il regno dei cieli. Se pensiamo a quante volte è vero ciò che San Giovanni Paolo II diceva nella lettera Salvifici Doloris, in cui affermava che il dolore Dio lo ha elevato a categoria di redenzione. Quante volte, curiosamente, l'annunzio del Vangelo non è la semplice liberazione dal problema, ma l'illuminazione del problema, del dolore come luogo in cui potersi aprire alla relazione con Dio e alla sua grazia. Certo che bisogna guarire. Infatti abbiamo sempre curato i malati, è tradizione cristiana avere amore per i malati, e questo testo ci dice guarite i malati, curate i malati. Ma il problema è che il punto finale di questa frase è e dite loro che è arrivato, che è vicino il regno di Dio. Altrimenti guarire per poi morire, guarire per il nulla, a che ci serve? È importante guarire, ma è importante guarire perché sta arrivando il regno di Dio. Noi siamo chiamati a aprire il cuore. Infatti questo testo così gioioso, che annunzia tante cose belle, però ha anche degli aspetti piuttosto inquietanti. Se noi andiamo a vedere verso la fine del Vangelo, quando dice «Ma quando entrerete in una città», subito dopo appunto il testo che abbiamo sottolineato fin qui, «e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite anche la polvere della vostra città che si è attaccata ai nostri piedi, non la scutiamo contro di voi». Sappiate però che il regno di Dio è vicino. Cioè questo stesso annunzio, anche se si è stati rifiutati, viene comunque dato. «Io vi dico», dice il Signore, «che in quel giorno Sodoma sarà trattato meno duramente di quella città». Mamma mia! E perché mai Sodoma fu una città bruciata dal cielo, con fuoco, con zolfo, consumata come una punizione divina amarissima? Perché l'incredulità all'arrivo del regno dei cieli, la chiusura, l'annunzio del Vangelo, è forse la peggiore delle colpe. Ovvero sia, alla fine Dio, nelle nostre povertà, ci guarda con tenerezza, è nostro Padre, e con tanta misericordia guarda le nostre cadute, guarda ai nostri macelli, ai nostri incastri, ai nostri vizi, e ci offre il suo amore. Dire di no al suo amore, dire di no alla sua grazia, dire di no al suo Vangelo, questa è la vera tragedia. È più tragico rifiutare l'aiuto di Dio che essere nel peccato, perché essere nel peccato con l'aiuto di Dio si esce, ma senza l'aiuto di Dio come facciamo? Se Dio arriva nella nostra vita per mezzo di qualcuno che ci annuncia il Vangelo e noi rifiutiamo questo annunzio, finiamo in una distruzione di noi stessi, perché che siamo deboli non è sorprendente. Che cadiamo nel peccato, che ci sta di nuovo, ma che non ci lasciamo perdonare, non ci lasciamo amare, non ci facciamo accogliere, questo sì è tragico. Noi abbiamo un potere, vanificare l'offerta della grazia, dire di no a Dio, dobbiamo avere un po' paura di questo potere. Tutto questo fiume di gioia di cui parla la prima lettura si può fermare di fronte a un nostro no. Ecco, diciamogli sì a Dio, vale la pena. Non ci preoccupiamo della nostra debolezza, preoccupiamoci di aprirci a Dio, quello è più importante.